ancora in questa mattina di essere riuniti intorno alla parola del Signore, di vedere, di ascoltare insieme quello che vorrà dirci in questa mattina. C'è un libro, anche se molto breve, e quindi chiamarlo libro è un po' strano, che però sta catturando la mia attenzione da un po' di tempo e che sto meditando da un po'. Ed è un libro di un profeta cosiddetto minore. È un libro un po' particolare, sicuramente conoscerete tutti la storia, o quasi tutti, insomma, se no vedremo qualcosa insieme questa mattina, il profeta Giona. Sicuramente abbiamo molti di noi meditato e riflettuto su questo libro particolare. Per chi non conosce la storia del profeta Giona, lui era un profeta che è stato chiamato da Dio a predicare, ad annunciare il suo giudizio sulla città di Ninive a causa del suo peccato. E così questo profeta, una volta che riceve il messaggio da parte del Signore, rifiuta di andare dove Dio lo aveva mandato. Scappa in un'altra, completamente nell'altra direzione rispetto a dove Dio l'aveva mandato, e mentre scappa dalla presenza di Dio, o meglio, cerca di farlo perché è impossibile, lui si ritrova su questa nave e il Signore scatena una tempesta contro questa nave. Lui alla fine viene gettato in mare dai marinai perché vede in questo l'unica soluzione per poter scampare e far scampare gli altri da questa tragedia in mare. E appena lui tocca l'acqua, la tempesta si calma e il Signore aveva mandato un gran pesce per salvargli la vita. In questo pesce lui trascorre 3 giorni e 3 notti pregando. Lì avviene un cambiamento nel suo cuore e così, disposto a fare quello che Dio gli aveva chiesto di fare, viene letteralmente vomitato da questo pesce sulla costa e da lì ricomincia da capo perché il Signore gli rivolge lo stesso identico messaggio. Giona va verso questa città, predica a Ninive un messaggio che è molto breve ma molto intenso e conciso e la città intera si converte. È interessante che questo profeta dopo rivela anche il motivo per cui lui non voleva andare. Il motivo è che lui non riusciva a predicare ai suoi nemici, perché questo popolo, il popolo di Ninive, era un popolo Ninive, la capitale dell'Assiria, suoi direttissimi nemici, e quindi lui non aveva intenzione di predicare il Vangelo ai nemici del suo popolo. Questa è la storia in breve, e sicuramente ecco, è un libro molto molto interessante. È bello perché capovolge. In esso sono capovolti tutti i ruoli che noi ci aspetteremmo da ognuno dei personaggi. Giona, che è il profeta, non si comporta come un profeta. Il popolo di Ninive è pagano e si converte appena ascolta un messaggio di 5 parole. I marinai che sono nel mare pregano ognuno il proprio Dio, mentre Giona si disinteressa completamente di Dio. L'unico che non cambia in questo libro e che non è stravolto nella sua essenza è proprio il personaggio di Dio. Ed è proprio su questo che mi vorrei soffermare con voi. Cioè, prendere delle riflessioni su questo libro a riguardo di un aspetto di Dio che emerge da questo racconto. E lo spunto inizia proprio dalle prime parole di questo libro. Giona, capitolo 1, versetto 1 dice così: La parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini. E il primo aspetto che mi colpisce, che vorrei proprio condividere con voi, senza quindi soffermarci su Giona o su nessun altro dei personaggi, ma solo sul Signore, è questo aspetto, che Dio parla. Noi abbiamo a che fare con un Dio che parla, che rivela la sua volontà. Molti ritengono, al tempo d'oggi, quando parlate con i vicini, colleghi e amici, che Dio o si nasconde o non esiste, non ha minimamente ragione d'essere nei loro pensieri. Quando va bene dicono, ma sì, se Dio esiste però si disinteressa completamente a noi. Invece il Signore non si mostra per niente così nella sua parola. Anzi, in Ebrei al capitolo 1, versetto 1, ci viene detto che Dio ha parlato molte volte e in molte maniere. Lo ha fatto ai profeti, con i profeti, lo ha fatto nel tempo passato e lo faceva attraverso sogni, visioni, attraverso la sua stessa voce. Oggi, dice, continua l'autore della lettera agli ebrei, Dio si è rivelato attraverso il suo figlio. Dio si è fatto conoscere, non si è nascosto. Dio è un Dio che rivela la sua volontà, che vuole parlare con gli uomini. Mi piace sempre ricordare quello che è detto nel libro della Genesi, che sul far della sera Dio camminava con l'uomo. Questo a Dio piace, avere una relazione con l'uomo è proprio nel suo cuore, ci ha creati per quello. In Giovanni, al capitolo 1, troviamo tre passaggi molto belli a questo proposito. In Giovanni 1:1 dice che nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. E poi dice che la parola è diventata carne, ha abitato per un tempo tra di noi, piena di grazia e di verità. E al versetto 18 dice: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. E quindi veniamo a sapere da questo che Dio si è fatto conoscere attraverso Cristo, che è definito dalla parola stessa la parola. Dio usa la parola per comunicare con noi, usa le parole, dei concetti. Le parole, sono la base di ogni forma di comunicazione. Quando prendiamo delle parole e le mettiamo in fila, esse a un certo punto riescono a prendere informazione e trasferirla, da una persona all'altra. Questa rivelazione, è contenuta in tutta la parola di Dio. Oggi il Signore non si rivela, attraverso delle visioni o dei sogni come poteva accadere prima che noi avessimo la parola scritta tra le mani. Abbiamo la completa rivelazione di Dio tra le nostre mani. L'unica cosa che dobbiamo fare è avvicinarci ad essa per conoscere il nostro Dio. È una rivelazione concreta, come dice, Giovanni sempre nella sua prima lettera. È molto bello quello che sono le parole che lui utilizza per esprimere questi concetti. Al capitolo 1 di Prima Giovanni, leggiamo queste parole: quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, perché la vita è stata manifestata, noi l'abbiamo vista, ne rendiamo testimonianza, vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre, che ci fu manifestata, quello che abbiamo visto e udito, noi lo annunciamo anche a voi. Ecco, quindi c'è un messaggio, e dicevo, la rivelazione è concreta, visto, udito, toccato, sono tutti verbi di senso, sono parole che ci fanno comprendere quanto questa testimonianza fosse concreta, vera, e viva. Ora, dice Giovanni alla fine di queste parole, dice: noi quello che abbiamo udito ve lo annunciamo. Com'è possibile farlo questo? Perché c'è un messaggio, ci sono delle parole messe una in fila all'altra che costituiscono un messaggio che può essere per intero e in modo fedele trasferito da una persona all'altra. Ed è proprio così che, grazie a Dio, noi oggi abbiamo ricevuto il Vangelo, perché delle persone che l'hanno ricevuto l'hanno predicato ad altre e poi il Vangelo è arrivato così annunciato fedelmente fino a noi. C'è quindi un messaggio. Le parole, Dio sceglie le parole perché, e non magari altre forme di comunicazione come le emozioni o altre cose, perché non possono essere fraintese. Non possono essere fraintese se non in modo, come dire, fraudolento. Quindi quando c'è qualcuno che prende le parole e le distorce o le toglie dal proprio contesto, sta prendendo il messaggio e lo sta distorcendo. Ma a meno di una cattiva intenzione, le parole sono molto meno fraintese di qualunque altra forma di comunicazione. E tutto questo perché Dio vuole essere in relazione con noi e desidera che questa relazione con Lui, tra noi e Lui, sia basata su una base certa, solida, che è proprio la base della sua parola. Ecco quindi che Dio ha una parola precisa per noi, non è una parola confusa. Infatti dice proprio nel primo versetto di Giona, al capitolo 1, che la parola fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini. E c'è poi una frase specifica che viene ripetuta. Quindi è importante prestare attenzione a tutte le parole che il Signore utilizza per comunicare con noi. E allora vediamo qual è l'essenza, il contenuto di questo messaggio. Vediamo in questo libro che il messaggio è duplice, ci sono due messaggi, uno rivolto al mondo, a quelli che non conoscono ancora Dio, e uno invece rivolto ai credenti, a quelli che conoscono Dio. Vediamo prima che cosa Dio vuole dire in questo caso a Ninive, e quindi a quelli che in questo momento non conoscono Dio, che sono nella propria incredulità, abbandonati al proprio comportamento. Dice il Signore queste parole: alzati, vai a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. E ancora più avanti dice, al capitolo 3, quando Giona si convince finalmente ad andare a Ninive, il suo messaggio è: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Ecco, questo era il messaggio che Dio aveva comandato a Giona, e che doveva essere trasferito così com'era ai Niniviti, senza un'aggiunta, senza togliere nulla. Questo è quello che lui avrebbe dovuto dire. Ora, nei panni di Niniviti ci dobbiamo mettere un secondo, perché ecco, oggi è il 21 giugno e quello che Giona gli ha detto è: cari Niniviti, il 31 luglio voi siete tutti morti, perché la vostra malvagità è salita fino a Dio e fra 40 giorni, quindi entro il 31 luglio, voi siete una città morta. Questo messaggio sicuramente è molto secco, molto ridotto all'osso, ma ha in sé, e lo vedremo, tutto il cuore di quello che oggi è il messaggio del Vangelo. Il primo punto in questo messaggio, che la malvagità di Ninive è giunta fino a me, i Niniviti hanno potuto capire che esiste un unico Dio e che questo Dio è perfetto e santo perché non è malvagio, non ama la malvagità, anzi detesta la malvagità e quindi è un Dio giusto, pronto a castigare l'ingiustizia ed è un Dio soprattutto al quale tutti gli uomini devono rendere conto. Questo è il primo punto che sicuramente è emerso nella mente dei Niniviti ascoltando questo messaggio. La seconda parte che sicuramente è venuta fuori è che, cari Niniviti, voi siete pieni di peccato, voi siete immersi completamente nel peccato e ce n'è talmente tanto che Dio non ne può più, è stufo di dover sopportare la vostra cattiveria, la vostra malvagità, la vostra violenza. Non solo, Dio conosce questo peccato in tutto il suo dettaglio e se questo è vero per i Niniviti, è vero anche per noi, il Signore conosce il nostro peccato. Ha avuto pazienza con i Niniviti, perché per tanto tempo loro sono stati malvagi e Dio non li ha castigati, non ha promesso loro un castigo. Ma arriva il tempo in cui Dio chiede il conto perché non tollera più quella violenza, quella cattiveria. Così è successo per i Niniviti: è arrivato un momento in cui Dio ha detto basta, adesso metto davanti a voi la vita o la morte. Molti scambiano questa pazienza di Dio con una tolleranza verso il peccato, ma non è così. Questo è un autoinganno. Il Signore non è tollerante verso i peccati, Lui è paziente verso di noi, non volendo che nessuno di noi muoia e nessuno di noi sperimenti la morte eterna, come più volte è stato ricordato questa mattina. Ma questa sua pazienza non è una tolleranza, non vuol dire che questo gli va bene così. Anzi, lui è santo, non può tollerare la presenza e la vista stessa del peccato e quindi deve punirlo. C'è però un terzo elemento in questo messaggio ed è in quella parte, ancora 40 giorni. Beh, se Dio avesse voluto distruggere Ninive l'avrebbe fatto senza preavviso. Invece gli dà 40 giorni di tempo a Ninive. A cosa servono questi 40 giorni se non se non essere un tempo di riflessione. Cari Niniviti, potete tornare sui vostri passi, potete riflettere sulla vostra vita, potete fermarvi. Oggi tutto il mondo è stato costretto a fermarsi. È vero, quante volte l'abbiamo detto quando eravamo in pieno lockdown, no? Dicevamo, ma fermatevi, riconoscete che io sono Dio. Siamo tutti stati costretti a fermarci, a riflettere. Molti ci siamo affannati a pensare di capire a cosa questo coronavirus significasse per noi. Chi dice che è un virus che in qualche modo è satanico, chi invece ce l'ha mandato Dio perché dobbiamo ravvederci. Questo nel dettaglio lo sapremo dal Signore. Quello che però sappiamo è il messaggio che è contenuto nella Sua parola, che noi siamo chiamati a fermarci e a riconoscere la sua persona, la sua signoria sulla nostra vita, a riconoscere il suo piano di salvezza per noi. E lui ha mandato a Ninive questo messaggio: ravvedetevi e convertitevi, fermatevi sulle vostre vie e ravvedetevi e convertitevi, cioè riguardate quello che state facendo, considerate il vostro vivere e fermatevi, cambiate stile di vita, abbandonate la vecchia vita e cambiate completamente la vostra strada. Fate un'inversione a U letteralmente e non andate più per la strada dove andavate prima, perché questa non va bene, non mi piace, mi disonora, la ho in odio. E infatti troviamo scritto nella parola di Dio che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Perciò oggi dobbiamo considerare che il Signore ancora adesso chiama tutti gli uomini al ravvedimento, che sia con un messaggio come quello di questa mattina, che sia attraverso altre circostanze, attraverso altri messaggi, ma Dio chiama tutti al ravvedimento. Non a tutti Dio concede 40 giorni. Non a tutti Dio concede 40 giorni. Se sei qui questa mattina e ascolti il messaggio del Vangelo, non pensare necessariamente di avere 40 giorni per poterlo accettare. Oggi, dice il Signore, è il tempo accettevole. Eccolo ora, il tempo, il giorno della salvezza. Perciò se abbiamo capito che il Signore desidera salvarci dal nostro peccato, dalla sua ira che si scatenerà a causa del nostro peccato, se non gridiamo a Lui, se non andiamo a Lui per arrenderci al suo amore e al suo perdono, non è detto che avremo chissà quante altre possibilità per fermarci e ravvederci e convertirci. Quindi eccolo ora, dice il Signore, il tempo favorevole, eccolo ora il giorno della salvezza. Infatti parla del Signore Gesù di un uomo ricco che non aveva timore del Signore, che davanti alle sue tante ricchezze, tante abbondanze, disse: cosa farò adesso di tutti i miei beni? Lo so io quello che farò, farò dei nuovi granai e dopo mi riposerò e dirò all'anima mia: mangia, bevi e divertiti, godi. E il Signore disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata. Non è detto che avremo 40 giorni, non è detto che avremo 40 giorni. Ogni volta che ascoltiamo questo messaggio siamo responsabili davanti a Dio del suo rifiuto o della sua accettazione. Il secondo messaggio non riguarda il mondo, ma riguarda Giona e potremmo dire che riguarda la Chiesa anche. In Giona al capitolo 1, versetto 2, l'abbiamo letto prima, ma anche al capitolo 3, versetto 2, perché è lo stesso identico messaggio, il Signore si rivolge a Giona parlando con tre verbi. Il primo è alzati, il secondo è va e il terzo è proclama. Questo è il messaggio che Dio rivolge al profeta Giona e rivolge, vedremo, anche a noi. Giona doveva alzarsi, cioè lasciare la propria comodità. Smetti di startene lì seduto sul divano, sembra dire. Alzati, alzati, lascia la tua posizione di questo momento, lascia la tua comodità. Vai, che vuol dire? Lascia la tua quotidianità, lascia il tuo luogo, lì dove sei. Abbandona queste cose perché io ho un compito per te. Lascia stare tutto il resto, prestami completamente la tua attenzione. E proclama, che vuol dire? Usa la tua bocca ricordandoti che non è la tua, è mia proprietà. La tua bocca dovrà parlare di ciò che io ti dirò. La tua bocca è una mia proprietà. Giona, in poche parole, doveva predicare a questo mondo, a Ninive, ma come noi oggi siamo chiamati a questo mondo, che il giudizio di Dio è vicino e che il mondo è chiamato da Dio al ravvedimento. A credere in Gesù Cristo per la propria salvezza. Non è quello che il Signore dice ai suoi discepoli in Matteo 28, 18-20, lo leggiamo insieme. Matteo 28, 18-20. Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Andate e fate miei discepoli. Andate. Va. Alzatevi. E andate e proclamate il Vangelo, esattamente quello che il Signore vuole ancora dalla sua Chiesa, non restarsene lì seduti, non restarsene immersi nelle proprie quotidianità, ma avere, ricordarci di avere una missione da parte del Signore. Abbiamo una missione per conto di Dio, di far conoscere a questo mondo il piano di salvezza del Signore. Un altro elemento di questo messaggio che Dio ha verso il suo popolo, verso Giona in particolare, ma anche noi siamo chiamati un po' come lui, e ad avere la sua stessa visione nei confronti dei perduti, nei confronti di questo mondo che è nei propri peccati. Gesù, parlando nel Vangelo di Matteo, sempre al capitolo 9, versetti da 36 a 38, dice che vede le folle come pecore che non hanno pastore. E questa visione che il Signore ha di questo mondo, è proprio una visione che, è piena di compassione, perché, appunto vede queste persone come persone che non sanno chi seguire, che sono allo sbando, che non sanno in che direzione andare. E questo porta a due conseguenze. La prima è la più importante, cioè quella di sentire l'urgenza di questo compito. Vedere queste pecore che non hanno pastore porta Gesù a dire che gli operai sono pochi e che la messe è grande. Dice: pregate il Signore perché mandi altri operai nella sua messe. Che attraverso il coronavirus o altre situazioni noi dovessimo un po' svegliarci da alcune cose, è chiaro, ma il Signore desidera sempre che noi abbiamo l'attenzione alta nei confronti di questo mondo. Un'attenzione nel senso di avere tanta passione per le anime che si perdono, di essere pronti ad andare dove il Signore ci chiama, ad essere pronti a sentire la sua voce, a capire la sua parola, ad ubbidire, quindi a pregare, ad andare o sostenere la missione nel mondo. Questo è ciò che il Signore ci chiama a fare, è il nostro grande mandato e non possiamo trascurarlo, che sia appunto come sostegno, che sia come un andare in prima persona. Non necessariamente in Australia, nelle tribù aborigene, ma ovunque il Signore ci chiami, ovunque può essere anche il nostro vicino di casa, a non trascurare le opportunità che il Signore ci dà per essere dei testimoni fedeli della sua grazia. Oltre a pregare il Signore che possa suscitare attraverso, nelle nostre chiese, dei fratelli e delle sorelle che abbiano, in cuore la missione e quindi l'espansione del Vangelo in tutto il mondo. Ma non solo questo, anche che questa predicazione sia fatta con profondo amore e compassione nei confronti delle anime che si perdono. Mi ricordo un esempio che aveva, un episodio che ho ascoltato una volta dal fratello Roy Alpec, mi ha colpito molto. Lo porto con me da quando, ecco, ero poco più che adolescente. Lui parlava di questo, missionario che era. A un certo punto si ritrova dentro una comunità di recupero per ex alcolisti e lui, trovandosi in questo luogo, comincia a parlare con le persone. Ce n'era uno in particolare che era devastato dall'esperienza dell'alcol, rovinato nel viso, la bocca, i denti, tutto pieno di pus, era completamente disgustoso alla vista. E lui parlava dell'amore di Dio, si è trovato vicino a quest'uomo a parlargli dell'amore di Dio. E quest'uomo, ancora un po' ubriaco, gli dice: se è vero che Dio mi ama, dammi un bacio sulle labbra. E questo missionario si avvicina a quest'uomo, veramente disgustoso dal punto di vista estetico, e non uno, non due, ma tre volte lo baciò sulla bocca. Lui ha continuato a predicare in quel posto e dopo è andato via, dopo qualche mese. Lui è ritornato in quello stesso centro di recupero e ha incontrato questo ragazzo, quest'uomo, vestito, in buon senno e che parlava lui agli altri dell'amore di Dio che aveva ricevuto con una tanta fedeltà da parte di quel missionario. Molti si convertirono in quel centro di recupero proprio grazie a una manifestazione d'amore reale che era stata data. Così il Signore desidera che noi predichiamo, non come ha fatto Giona, adesso lo vediamo, ma con amore, con la grazia nei nostri occhi, con la disponibilità nei confronti degli altri, a star loro vicino e a mostrare praticamente il nostro amore. Vedete, a un certo punto Giona viene ripreso da Dio perché lui non aveva capito il senso del suo servizio con i Niniviti. È interessante perché dice Giona provò un gran dispiacere nel momento in cui vide che questo popolo si convertì. Lui voleva, era andato lì a predicare, perché questa riprensione che Dio gli fa, versetto 10-11 del capitolo 4, dice: Signore, tu hai pietà del vicino per il quale non ti sei affaticato, che non hai fatto crescere, che è nato in una notte, in una notte è perito, e io non avrei pietà di Ninive, la gran città nella quale si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la destra dalla sinistra e tanta quantità di bestiame? Ecco, vuol dire che Giona aveva predicato con l'odio nel cuore. Giona aveva predicato sperando che quel popolo non si pentisse, perché essendo nemici del suo popolo, avrebbero solo che rappresentato una minaccia per Israele. Era stato, diciamo, un sovranista dei suoi tempi. Giona non aveva capito che avrebbe dovuto predicare con amore. Avrebbe dovuto portare questo messaggio nel loro interesse. Ha predicato con l'odio nel cuore e con il dispiacere, sapendo che loro avrebbero ricevuto misericordia e perdono dal Signore. Eppure, e questa è la cosa interessante, il messaggio è stato ricevuto nonostante questo grave errore di Giona. Il messaggio è stato ricevuto. È il messaggio che contiene quello che serve per la nostra salvezza. E questo è ancora una volta un motivo di grande riconoscenza nei confronti del Signore, perché il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Non è l'evangelista che salva, non è il metodo con cui il Vangelo viene presentato che salva, è il contenuto del Vangelo che fa sì che noi andiamo verso Dio e siamo così. E ci arrendiamo alla sua grazia, al suo perdono. I Niniviti, infatti, dice capitolo 3, versetti 4 e 5, i Niniviti non credettero a Giona, i Niniviti credettero a Dio. I Niniviti credettero a Dio. E questo è meraviglioso. Chiunque di noi annuncia il messaggio del Vangelo non è altro che un ambasciatore di un messaggio che deve essere trasportato così com'è, possibilmente con tanto amore e tanta passione per le anime che si perdono, ma quello che conta è che noi portiamo il messaggio con fedeltà. Lo stesso Apostolo Paolo in prigione dice: che importa che quelli predichino il Signore con spirito di vanagloria, quello che importa è che Cristo comunque è annunciato. E questo è quello che per il Signore conta, che Cristo è annunciato. Qualcuno sarà salvato perché ha ascoltato il messaggio predicato con amore, qualcun altro è stato salvato perché ha ascoltato un messaggio freddo, ma quello che conta è la parola contenuta in quel messaggio che ha fatto sì che la verità del Vangelo fosse chiara alla mente e al cuore di chi l'ascoltava, così che questa mente, questo cuore ha potuto gridare con fede a Dio per la propria salvezza. Perciò non abbiamo nessun merito quando qualcuno si converte grazie alla nostra testimonianza. Non ce l'abbiamo mai il merito. È sempre a Dio che va la gloria e l'onore di ognuna delle conversioni che avvengono. Non abbiamo nessun merito mai da accampare nei confronti di Dio. Semmai la riconoscenza di poter essere parte di un'opera grandiosa di redenzione e di salvezza per tutto il mondo. Il terzo e l'ultimo punto è la risposta che Dio si aspetta. Ogni messaggio porta con sé una responsabilità di riceverlo o di rigettarlo. E i Niniviti cosa fanno? Capitolo 3, versetto 5, credettero, l'abbiamo appena visto, hanno creduto a Dio, cioè hanno dato fiducia, fede. Molti chiedono, ma che cos'è che vuol dire avere fede in Cristo? semplicemente vuol dire fidarsi, come quando ci fidiamo di qualcuno e ci dice che un piatto è buono, allora lo mangiamo con tranquillità sapendo che sarà buono. O ci dicono che se andiamo in un certo indirizzo troveremo un tale negozio e noi ci andiamo con fiducia sapendo che lì lo troveremo. Così ci fidiamo di Dio sapendo che quello che Lui ha detto nella Sua parola è vero. Questo vuol dire fede, vuol dire con semplicità fidarsi di ciò che noi troviamo scritto nella Sua parola. E il Signore loda dei credenti perché a un certo punto hanno ricevuto questa parola non come parola di uomini, ma qual essa è veramente, come parola di Dio. E ancora come hanno reagito i Niniviti? Si sono umiliati, si sono convertiti e hanno ubbidito. Versetti 8 e 9 del capitolo 3 dice: Uomini e animali si coprano di sacco e gridino a Dio con forza, ognuno si converta dalla sua malvagità e dalla violenza compiuta dalle sue mani. Forse Dio si ricrederà e si pentirà e spegnerà la sua ira ardente, così che noi non periamo. Si sono umiliati, cioè hanno avuto consapevolezza del loro peccato, si sono convertiti, cioè hanno abbandonato la loro vecchia vita e hanno iniziato ad ubbidire con un nuovo stile di vita. Hanno fatto quello che dicevamo prima, hanno ubbidito nel senso di ravvedersi, cioè di rivedere le proprie vie e abbandonarle e convertirsi, cioè adottare un nuovo stile di vita, un nuovo cammino. Cosa si aspetta Dio quindi da te se oggi non hai ancora messo la tua vita nelle sue mani, non hai ancora ricevuto il suo perdono in Cristo Gesù? Si aspetta che tu possa riconoscerti peccatore, riconoscerti peccatrice e abbandonare la tua vita nelle sue mani perché lui possa dargli veramente il senso che deve avere, perdonarla, purificarla da tutte le colpe e darti una nuova vita, una vita eterna in comunione e in pace con lui. Questo è il suo desiderio di sempre, perché tu possa avere quella relazione intima e personale con lui che inizia oggi e che non finirà mai. Dai suoi figli il Signore si aspetta che noi viviamo secondo quella fede e quella sottomissione. Che in questo caso Giona non ha poi tanto avuto. Ma Giona, mentre era nel pesce, ha esclamato: La salvezza viene dal Signore. Ecco, questo deve essere sicuramente un pensiero che ci accompagna sempre. Sapere che dobbiamo avere fede nel Signore, che da Lui procede la salvezza e ogni cosa, e che dobbiamo essere sottomessi a Lui, dovunque Lui ci manda, qualunque cosa questo ci costi, Lui si aspetta la nostra sottomissione, la nostra ubbidienza. Ma si aspetta anche che noi condividiamo l'amore per il mondo che muore e l'urgenza di annunciare il Vangelo. Ecco, questo sicuramente il Signore se l'aspetta da noi. E da quello che leggiamo nel capitolo 4, Dio ha provato dispiacere perché Giona non aveva capito questo. Perciò il Signore proverà piacere quando invece noi condividiamo e capiamo la sua urgenza di annunciare il Vangelo al mondo oggi. Quindi, riassumendo, Dio si rivela e usa la parola per farlo, perché noi possiamo capire e non fraintendere. E la rivelazione perfetta di Dio noi ce l'abbiamo avuta in Cristo. Dio ha un messaggio di ravvedimento per il mondo, così come per noi ha un messaggio, per noi che crediamo, ha un messaggio di missione e di amore. Lui vuole che noi suoi figli viviamo da ambasciatori per Cristo in questo mondo. E Dio si aspetta da tutti fede e obbedienza e dagli uomini credenti, si aspetta che capiscano l'urgenza del messaggio del Vangelo e che lo portino come tale. Che cosa risponderemo noi davanti al messaggio che abbiamo ricevuto? Che il Signore possa benedire la vostra riflessione e la sua parola nei nostri cuori. Amen.
Grazie.